In primo piano.
Buongiorno, buon Ferragosto da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi sono tutti in edicola, mentre domani, come da tradizione, non ci saranno i quotidiani di carta in edicola, ma ci saranno tutte le edizioni online e naturalmente anche il sito del Sole 24 Ore e quello di Radio 24 saranno aggiornati. Cominciamo da Sole 24 Ore per l'appunto, con un'apertura molto economica. Il dato è uscito ieri, l'hanno tutti i giornali, il Sole 24 Ore ci apre perché potrebbe essere veramente il numero, la percentuale che apre, conferma l'imminente tasso il taglio del tasso dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, la banca centrale americana. Il titolo è questo: l'inflazione USA frena al 2,9% a luglio, borse su, più vicino al taglio della Fed. Gli investitori ora danno per scontata una riduzione dei tassi a settembre. Piazza Affari chiude in rialzo dell'1%, giù i rendimenti dei titoli di Stato europei. E questi due scenari, che quindi includono sia il dato dell'economia reale sull'inflazione sia le reazioni della borsa negli Stati Uniti e in Europa, trovate tutto a pagina 2 e 3, quindi Maximilian Cellino con un articolo corredato dagli indici, dall'andamento degli indici di ieri, spiega: le borse guardano la Fed, più vicino al taglio dei tassi. Nella stessa pagina c'è la rubrica di Donato Masciandaro, Falchi e Colombe, intitolata Fed, BCE e la bussola monetaria rotta delle banche centrali. I banchieri dovrebbero smetterla di utilizzare il tasso naturale come stella polare delle loro scelte. E poi anche invece un approfondimento anche sull'economia in generale, perché poi l'inflazione appunto parla di economia reale. Marco Valsania da New York. Dagli Stati Uniti segnali incoraggianti per l'inflazione: per la prima volta dal marzo del 2021 l'indice dei prezzi al consumo scende sotto il 3%, e anche l'inflazione di fondo, quella che esclude le componenti più volatili che sono i costi dei beni energetici e degli alimentari, è ferma al 3,2%. E il caro vita, ricordiamolo, è un tema cruciale nella sfida per la Casa Bianca tra Donald Trump e Kamala Harris. Per quanto riguarda un altro dato sull'inflazione, Nicole degli Innocenti nella stessa pagina ricorda invece quello del Regno Unito, anche questo pubblicato ieri su luglio: lieve aumento ma servizi in calo, primo incremento dell'anno, più 2,2%, ma meno delle attese della Bank of England, la banca centrale appunto britannica. Corriere della Sera, e da qui cominciamo con aperture diverse, apre così: raid e prigionieri in Russia. Poi lo avete sentito nel GR, oggi è il giorno dell'ennesimo vertice a Doha, dove si dovrebbe parlare, così si diceva, ma soprattutto si diceva prima dei fatti del 31 luglio, con l'uccisione di Ismail Haniyeh, leader di Hamas, a Teheran nel giorno in cui si insediava il nuovo presidente Pezeshkian. Però resta il vertice che tutti chiamano il vertice della possibile tregua, e scrive il Corriere della Sera: la spinta degli Stati Uniti, intanto però Hamas non sarà al tavolo. A centro pagina una foto della partita che si è giocata ieri sera tra Real Madrid e Atalanta. Il Real Madrid ha battuto la squadra italiana 2-0 ed c'è stato il primo gol di Mbappé appunto con il Madrid. L'Atalanta testa alta contro un Real galattico. Dalla prima pagina vi segnalo anche il riferimento, lo trovate sugli altri giornali, è sicuramente una storia, se vogliamo, anche affascinante, di spionaggio contro spionaggio. La notizia che in Germania, l'inchiesta che si sta svolgendo in Germania su, ricorderete, quel malfunzionamento che poi si capì fu un attentato al gasdotto Nord Stream nel 2022. Il gasdotto Nord Stream è costato decine di miliardi, ma soprattutto era un grande vanto del governo tedesco, in particolare di Angela Merkel, perché portava appunto il gas russo in Germania e poi da lì anche in altri paesi. Apparrebbe da questa inchiesta che i responsabili di questo sabotaggio siano una squadra di sub-ucraini Per uno di essi è stato chiesto un mandato di arresto perché sarebbe in Polonia, e vedremo, perché appunto questa ipotesi che quel sabotaggio, si erano fatte, lo ricorderete, le ipotesi più diverse: sabotaggio fatto dalla Russia, sabotaggio fatto dagli ucraini, sabotaggio fatto dai servizi segreti di qualche altro paese. In realtà poi, almeno dall'inchiesta tedesca, che è stata anche abbastanza veloce, se volete, inverno 2022 e estate 2024, emergerebbero appunto le responsabilità di sub-ucraini. La Repubblica apre sulle quello che secondo Repubblica è un dialogo sui diritti tra Partito Democratico e Forza Italia, sul famoso ius scholae, cioè il diritto alla cittadinanza che viene da un qualche tipo di percorso scolastico, che andrebbe definito naturalmente, divide la maggioranza. Il carroccio contro l'ipotesi del vice premier Tajani, non c'è alcun bisogno di scorciatoie. La replica: questa è la nostra sensibilità, non attacchiamo gli alleati. In attesa della cittadinanza ci sono 1,2 milioni di ragazzi. Però stiamo parlando appunto, Repubblica anche giustamente ci titola perché è una svolta questa, in particolare della posizione di Forza Italia, però stiamo parlando, non c'è alcun progetto sul tavolo, sono appunto prove di dialogo. E noi ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, grazie per i messaggi al 349-238-6666. Mi ha fatto molto ridere l'ascoltatore che dice: allora Giulia, un calendario con i tuoi gatti? E naturalmente il riferimento è al tutto lo spazio che aveva ieri il viaggio di alcuni giornalisti a Miami per osservare il backstage del calendario Pirelli, che poi uscirà in novembre. Tra l'altro ci sono una serie di code sulle dichiarazioni concesse, interviste concesse ieri a Elodie, ve ne darò un paio, anche perché ci sono alcuni giornali che le mettono in prima pagina. Comunque, da Repubblica passiamo alla Stampa, e anche la Stampa apre sulla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Ricordiamolo sempre, febbraio del 2022, Kiev avanza, gelo sulle armi, Israele, pressing per la tregua, quindi un cenno anche all'altra guerra e a questo vertice che si terrà oggi a Hamas, a Doha, e Hamas non ci sarà, non ci fidiamo più degli Stati Uniti, hanno dichiarato. Anche la Stampa pone l'attenzione su questo dialogo che si è instaurato tra Forza Italia e Partito Democratico sul cosiddetto ius scholae. Forza Italia conferma il sì allo ius scholae, ma la Lega insorge, non è nel patto di governo. A centropagina una foto di bambini afghani che reggono un opuscolo dell'UNICEF, bambini veramente piccoli, e Monica Maggioni ricorda, oggi è quell'anniversario, noi ne abbiamo parlato ieri con Marco Niada, 3 anni fa, quindi il 15 agosto del 2021, gli americani, la NATO, l'Occidente si ritirava dall'Afghanistan e a distanza di poche ore tornavano a guidare il paese i talebani. Ricordiamo anche che a distanza di 3 anni nessuno ha riconosciuto quel governo, ma ci sono paesi, come ci ha spiegato ieri Marco Niada, che in primis la Cina, che hanno molti rapporti commerciali con l'Afghanistan. Comunque le due pagine firmate da Monica Maggioni si intitolano Il tramonto dell'Occidente e le trovate appunto sulla Stampa. Il Messaggero, un virgolettato proprio del ministro Tajani, che ha concesso un'intervista al Messaggero. Ministro Tajani, ministro degli esteri, leader di Forza Italia e vice premier, l'altro vice premier è Matteo Salvini. Il virgolettato è: diritti a chi ha studiato qui, sì allo ius scholae per gli immigrati, non è una posizione di sinistra. La Lega, niente scorciatoie sulla cittadinanza, Italia Viva e Azione hanno fatto sapere pronti a collaborare su questo con Forza Italia. A centropagina, ma la notizia la trovate anche altrove, questo era stato imposto il rimpatrio in Ucraina di una sessantina di bambini che erano arrivati in Italia nelle prime fasi della guerra. Sono insorte le associazioni che li accolgono, E quindi il Tribunale dei Minori di Rota di Magna, vicino di Bergamo, perché una delle associazioni gestisce la casa di accoglienza Stella Mattutina, appunto vicino a Bergamo, lo stop del Tribunale dei Minori, richiesta la protezione internazionale. I bimbi ucraini, bloccato il rimpatrio. Il Giorno, come il Messaggero e come Repubblica, apre su queste ultime dichiarazioni incrociate sullo Ius Scholae, però mentre appunto Repubblica titolava con un titolo tutto sommato positivo, Dialogo Partito Democratico Forza Italia, il Giorno titola Cittadinanza, scintille Lega Forza Italia. A centropagina una foto molto curiosa, è la foto del sindaco di Andrea del sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che ha ristrutturato come attrazione turistica, però non per la sua destinazione originaria, il carcere di Pesaro, dove 40 anni fa Vasco Rossi fu detenuto per un certo tempo, 22 giorni. Ecco, questa è la cella dove è stato Vasco Rossi. Il carcere di Rocca Costanza è un monumento, era stato chiuso nel 2019 e secondo appunto il sindaco dice scherzosamente, vista la enorme popolarità di Vasco Rossi, riempie gli stadi, potremmo dire altro che Taylor Swift, cioè lui riesce a riempire gli stadi anche per tanti giorni di seguito, e quindi il sindaco dice forse per i suoi fan potrebbe diventare appunto questo ex detenuto illustre, solo 22 giorni ricordiamolo, potrebbe diventare appunto questo carcere, potrebbe diventare una sorta di meta di turismo musicale, o meglio di turismo dei fan di Vasco Rossi. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, perché ieri c'è stata la commemorazione dei 43 morti del Ponte Morandi, crollato 6 anni fa esatti, e il Secolo XIX apre sulle parole del Presidente della Repubblica Mattarella: giustizia sul crollo, perché a distanza di 6 anni questa giustizia non c'è, anzi ricordiamolo, su alcuni reati contestati è già scattata persino la prescrizione. Quindi il tempo appunto stringe. Il Secolo XIX tra l'altro pubblica l'intervento del Capo dello Stato: la ricostruzione non attenua quanto accaduto, e sono le prime 6 pagine del Secolo XIX dedicate a questo, cioè a questi 6 anni trascorsi dal crollo del Ponte Morandi. Avvenire a questo titolo, senza pace, senza tutto. Ed è il titolo di un reportage da Haiti, una delle tante situazioni di crisi nel mondo di fatto dimenticate, e questo reportage spiega come povertà, violenze e uccisioni nel paese con le istituzioni ridotte all'impotenza in attesa dell'ONU. Il reportage di Lucia Capuzzi, che abbiamo avuto ospite anche tante volte qui a Radio 24, e appunto ci fa capire come in quel paese non soltanto non ci sia sicurezza, ma continuino anche le difficoltà economiche, tanto che ci sono varie emergenze sanitarie. E trovo insomma meritevole che, visto che sugli altri fronti sappiamo è tutto un po' interlocutorio, speriamo tutti che dal vertice di Doha emerga una svolta, almeno per la tregua, però appunto sono tutte notizie che andranno seguite, e quindi aprire una finestra su una situazione di un paese di cui si parla pochissimo. Il Fatto Quotidiano apre invece sulla questione delle armi che i paesi occidentali, tra i quali l'Italia, hanno mandato o continuano a mandare o manderanno all'Ucraina per difendersi dalla Russia, e tutto sta in questa parola difendersi, perché ne abbiamo parlato anche ieri Guido Crosetto ha scritto una lettera al Corriere della Sera per fugare ogni dubbio, che invece era stato instillato, diciamo così, dall'editoriale del giorno prima di Paolo Mieli sulla posizione dell'Italia. A Giorgia Meloni è intervenuta dicendo la nostra posizione non cambia, sosteniamo l'Ucraina, e oggi il Fatto Quotidiano titola così: le armi a Kiev e il giallo del protocollo fantasma. Crosetto e Tajani svelano l'esistenza di vincoli ufficiali all'Ucraina sull'uso offensivo dei nostri missili e tank, e Fratelli d'Italia consulta gli iscritti. Il Giornale, a centropagine, le bufale di Putin per smascherare l'avanzata di Kiev. Sapete che è stato impossibile, credo, per chiunque, anche per chi non è un esperto dei misteri della Russia, è stato impossibile non percepire che Putin sia stato sorpreso dalla offensiva dell'Ucraina, in particolare nella regione del Kursk, iniziata circa 2 settimane fa, e ieri ha fatto alcune dichiarazioni, ma anche nei giorni scorsi. Il Cremlino accusa la NATO e l'Italia per distogliere l'attenzione dal suo flop. I russi affermano di aver distrutto un blindato di fabbricazione italiana, ma è una bufala. Si tratta infatti di un carro canadese, e l'offensiva ucraina continua. Subito a centropagina una foto di Imane Khelif, la pugile algerina che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi e che, ricordo, è impossibile non... non aver seguito la vicenda, ma non aver saputo le polemiche che stavano montando, perché se ne è parlato per giorni e giorni e giorni, e adesso a Olimpiadi concluse, dopo il rientro nel suo paese e l'accoglienza da campionessa, da medaglia d'oro delle Olimpiadi, ha denunciato per cyberbullismo alcune persone in Francia, e poi comunque, visto che i fatti sono avvenuti in quel periodo, però tra le persone denunciate ci sono anche Elon Musk e J.K. Rowling, che è nota soprattutto per la saga di Harry Potter, e che da diversi anni ormai esprime molto chiaramente la sua opinione sulla cosiddetta teoria del gender, che, se vogliamo dare il significato, se vogliamo spiegare il significato più diffuso, è quella che prevede che ognuno possa, di fatto, ognuno di noi, scegliere come definirsi, cioè se uomo o donna. J.K. Rowling in particolare ha assunto posizioni molto dure su questo, perché nel Regno Unito, tra l'altro segnaliamo che c'è una parziale marcia indietro, però nel Regno Unito era stata agevolata da protocolli medici e anche protocolli per le scuole questa possibilità, anche per le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora 18 anni, di avviare dei percorsi di transizione, perché appunto o si sentivano donna pur essendo all'interno di un corpo maschile, o viceversa. Vi dicevo, le polemiche, gli strascichi delle interviste, a volte anche su 2 pagine, di ieri a Elodie, che è l'unica italiana delle 12 persone protagoniste del calendario Pirelli, ci sono 9 donne e 3 uomini, e ieri appunto ha concesso diverse interviste ai giornalisti che si trovavano a Miami per vedere quel backstage delle fotografie del calendario, e oggi Libero titola così, apre così: partigiana Elodie. Per lanciare il suo calendario Pirelli, l'artista va all'attacco della Meloni. L'abbiamo notato anche noi ieri, poi c'è sempre un po' un po' di confusione o di malinteso, nel senso che il titolo scelto da quell'intervista era sul fatto che il governo Meloni attacchi alcuni diritti. Poi in realtà nell'intervista parlava anche di tante altre cose, però appunto questo è il titolo scelto da Libero. Subito sotto quel fatto che la verità segnala da un paio di giorni, cioè che in alcune chiese siano stati improvvisati dei banchetti per la raccolta delle firme per il referendum sull'abolizione della legge sull'autonomia differenziata. Libero titola in prima pagina: le firme in chiesa imbarazzano i vescovi. Bene il referendum contro l'autonomia, ha detto Francesco Savino, braccio sinistro di Monsignor Matteo Zuppi, che è il capo della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, ma i banchetti si facciano fuori. Il Foglio apre sulla questione del vertice di Doha, ma ricordando quanto lungo sia il conflitto irrisolto in Medio Oriente, e il titolo del pezzo di Claudio Cerasa è «Una ritorsione lunga 45 anni. La volontà dell'Iran di colpire Israele non c'entra con l'eliminazione di Haniyeh. Il folle odio ideologico anti-ebraico era già scritto nero su bianco da Khomeini e c'entra con l'odio per la nostra libertà, nostra di occidentali, di italiani». Andrea Minuz, anche lui... Torna sul calendario di Elodie proprio in prima pagina, il nudo e i diritti, Elodie, il corpo su The Call, perché questo calendario Pirelli è talmente famoso, ricordiamo, non è in vendita, a un certo punto viene mandato, è una strategia di marketing, di comunicazione, di pubbliche relazioni, a un certo punto viene mandata una lista di persone che ha compilata da Pirelli, però le immagini poi, anzi addirittura in questo caso da un po' di anni, ancora prima che il calendario sia disponibile, stampato, composto, preparato per essere spedito, vengono appunto date delle anticipazioni dal backstage dove si fanno le fotografie. E Andrea Minuz scrive: con Elodie il calendario Pirelli torna agli antichi splendori, ma senza rinunciare allo sguardo critico di oggi. Mi sembra abbastanza indulgente il foglio di oggi. Ci lasciamo un attimo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon Ferragosto. Ci mancano ancora qualche prime pagina, vi volevo segnalare, ma non so dove è finita, la ritroveremo. Il Fatto Quotidiano ve l'ho segnalato, avevo messo da parte anche quella del Manifesto, adesso la ritroverò e passiamo nel frattempo torniamo sul Sole 24 Ore e vi segnalo alcuni approfondimenti di oggi. In particolare una bella pagina, una mappa curata da Riccardo Ferrazza sulle ciclovie turistiche. Costo medio a chilometro va da 166.000 a 1,6 milioni. Sono naturalmente una delle tante frontiere, se vogliamo, del turismo già oggi, ma sempre di più probabilmente in futuro, in un paese come il nostro dove sicuramente ci sono molte aree dove bisogna pedalare in salita, ma ce ne sono altrettante dove le ciclovie possono essere accessibili anche a chi magari appunto non è un ciclista provetto. Spiega però Riccardo Ferrazza, prende spunto da dati e numeri molto seri, quelli della Corte dei Conti. L'indagine sui 400 milioni destinati dal PNRR alla rete nazionale per le due ruote, lavori in ritardo e troppe differenze nei costi con valori di alcune regioni spropositate, e quindi bisognerebbe fare dei controlli, ma non è stato mai avviato, spiega Riccardo Ferrazza, il tavolo di controllo al Ministero delle Infrastrutture. Ieri abbiamo avuto ospite Maria Luisa Colledani, che ci ha dato qualche anticipazione sulle Paralimpiadi, la cui inaugurazione è prevista per il 28 agosto, poi si terranno nelle due settimane successive, sempre a Parigi. Maria Luisa, bravissima collega del Sole 24 Ore, le seguirà dal primo all'ultimo giorno. Ieri ci ha dato qualche anticipazione, oggi nelle pagine dei commenti racconta: Parigi pianifica la rivoluzione, lo sport prima della disabilità. Il presidente Tony Estanguet dice: siamo a metà percorso, ora ci aspetta la gara di ritorno, e inizia appunto l'Olimpiade bis. C'è anche un tema del quale parleremo anche alle 7.45 con il nostro direttore Fabio Tamburini, che è quello di come usare in modo più efficiente le risorse idriche. Sulla prima pagina della sezione Imprese e Territori, Sara De Ganello racconta: piccole dighe, con lo sblocco delle concessioni più 25% di acqua. Ma c'è anche un richiamo, quella che poi è anche la fotonotizia della prima pagina, o meglio la foto della prima pagina del Sole 24 Ore, ed è l'acquedotto di Siracusa. Costruito dai greci, funziona meglio della rete moderna. La grotta del Ninfeo, proprio sopra il teatro greco, da cui sgorga l'acqua trasportata poi dall'acquedotto. Ancora Elodie, una pagina intera sulla Repubblica, di Giovanna Vitale, che scrive: Fratelli d'Italia censura Elodie. Titolo per me inspiegabile. Esibisca il corpo senza fare l'intellettuale. E il PD insorge? Due punti. Sessismo. l'attacco della senatrice Campione dopo le critiche della cantante a Giorgia Meloni, di cui abbiamo parlato prima, e Licia Ronzulli di Forza Italia si unisce a questa discussione di altissimo livello dicendo: avrei evitato di fare il calendario, avrei evitato di fare dichiarazioni, non lo so. Anche la Repubblica ricorda l'anniversario dei 3 anni da quando l'Occidente, gli americani, l'Occidente si è ritirato da Kabul e dopo pochi giorni sono tornati al potere i talebani. Alberto Cairo, che in questo momento ha lavorato per tantissimi anni per la Croce Rossa e oggi lavora in Afghanistan per la ONG 9 Caring Humans, un particolare progetto di disabilità. Alberto Cairo ha sviluppato negli anni un know-how incredibile per la creazione, la produzione e l'applicazione di protesi che servono soprattutto alle persone che sono state vittime non soltanto della guerra in sé in Afghanistan, ma delle mine anti-uomo di cui l'Afghanistan è disseminato. Il 15 agosto del 2021 l'ingresso nella capitale e la svolta in Afghanistan. Donne senza diritti e repressione, ma oggi il mondo pensa ad altro. Noi cerchiamo di pensarci ogni tanto all'Afghanistan, lo abbiamo fatto ieri con Marco Gnada, che è un ex giornalista del Sole 24 Ore, ma quando ancora lavorava al Sole aveva fondato insieme alla moglie la ONG Argosha Faraway Schools, che si occupa di costruire scuole per le bambine, per le ragazze in Afghanistan. Ieri ci ha parlato del suo progetto e presto ne parleremo anche sul Sole 24 Ore per appunto spiegare che qualcosa comunque a 3 anni di distanza continua a potersi fare, esiste una per quanto fuori dagli schemi, difficile, faticoso, esiste un modo di dialogare con l'attuale regime dei talebani. Vi segnalo da Repubblica un tema di cui ci siamo occupati anche noi questa settimana, che è quello dei centri estivi per i bambini. Segnaliamo ancora una volta l'anomalia dell'Italia con questi 3 mesi di ferie concentrati in un unico periodo. Il tema non è quello di avere 3 mesi di ferie nell'anno scolastico, ma di concentrarli tutti in estate, con le difficoltà soprattutto per i genitori che lavorano, ma non solo. E poi non è tanto solo questione di gestire il tempo dei figli, ma anche che questo tempo compromette poi il rientro a scuola, perché in 3 mesi si possono dimenticare tante cose. Caterina Giusberti oggi su Repubblica dice: cari e impossibili, la caccia ai centri estivi ad agosto è un incubo. Sono 3,5 milioni le famiglie alle prese con la chiusura delle scuole, mentre 5,6 milioni i bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Il costo medio a settimana, secondo un'indagine di Adoc e Eures, è di 154 euro per mandare un bambino in un centro estivo ed è questa spesa, questo costo è cresciuto del 10% rispetto allo scorso anno. Molto interessante l'approfondimento, me lo terrò proprio perché credo che insomma ci saranno conferme nei prossimi mesi, nei prossimi anni. L'approfondimento di Sara Bennewitz sul Corriere, su Repubblica, sui i legami, le collaborazioni, le partnership tra i marchi della moda o comunque le aziende private e l'arte. Che affare? Ecco perché le aziende sono i nuovi mecenati, non solo mostre e restauri, questo è, se vogliamo, appunto un mecenatismo che conosciamo molto bene. Ora gli artisti contemporanei arredano i negozi e le sedi dei big del lusso. E a proposito, mi viene in mente per l'associazione di idee il gruppo Tots, che ha di fatto sponsorizzato e reso possibile il restauro del Colosseo e adesso della facciata di Palazzo Marino qui a Milano. Ecco, la foto del Colosseo la trovate sempre su Repubblica. Ho un po' di conflitto di interesse qui perché la notizia a me interessa molto ed è quella che oggi ci sarà la quarta serie di questa serie televisiva americana che si chiama Emily in Paris, metà della quale però è girata a Roma. Vacanze romane, un amore italiano per Emily in Paris. Da oggi su Netflix i primi episodi della quarta stagione. È una serie secondo me molto divertente, svuota testa potremmo dire, ma fatta molto bene, dai dialoghi alle riprese, che sono quasi tutte in esterno a Parigi, quindi spettacolari, e sono curioso ovviamente di vedere come verrà presentata Roma, spero senza troppi cliché. Dalle pagine dei commenti della stampa vi segnalo l'intervento di Giancarlo Caselli. La vicenda di cui parla è quella di Claudia Caramanna, la procuratrice capo per i minorenni di Catania, che è da tempo impegnata in una delicatissima e difficile opera di tutelare i bambini di mafiosi e o trafficanti di droga, chiedendo anche al tribunale, se necessario, l'allontanamento dalle famiglie di origine per togliere questi bambini da un destino segnato di appunto seguire le orme dei padri sulla strada della criminalità, in particolare mafiosa. Questa procuratrice ha ricevuto minacce, riceve da anni minacce gravissime di morte, e qui appunto Giancarlo Caselli ricorda a tutti che è un esempio di come bisogna proteggere questi servitori dello Stato. E poi sulla vicenda sulla commemorazione dai 6 anni dal crollo del Ponte Morandi con le 43 vittime, c'è l'intervento di Egle Possetti, lo trovate sia sulla stampa sia sul Secolo XIX, che è la presidente del Comitato Parenti delle Vittime del Ponte Morandi. L'intervento è intitolato «Aziende politici alla sbarra, il Ponte Morandi esige verità». Scrive nell'ultima parte: «Noi viviamo costantemente la nostra vita in mezzo a emozioni, colori, immagini e pensieri opposti che si affollano nella mente. Il colore del sangue dei nostri cari che ha smesso di scorrere libero nel loro corpo 6 anni fa, il colore della passione che ci anima nella lotta per la verità, l'amore che porteremo dentro di noi per sempre, l'energia che ci aiuta a vivere. Per contro, l'oscurità che ha attraversato questa nazione quando è venuta la tragedia, il lutto che ci porteremo dentro tutta la vita, la coltre scura che ha avvolto la vicenda della concessione per anni e anni, la negazione e opposizione alla verità e la morte. Non è semplice andare avanti per noi, ma grazie alla forza che portiamo dentro, le persone che ancora oggi ci sono vicine con sincerità e amore, cerchiamo di farlo, è un nostro dovere verso chi non è più con noi». E siccome l'intervento è stato letto anche ieri durante le commemorazioni, le ultime 3 righe sono: «Vi ringrazio», citando una frase di Martin Luther King che dovrebbe sempre permeare tutti noi, «le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano». Emily in Paris ovviamente ne parla anche il Messaggero nelle pagine degli spettacoli. Effetto dolce vita, baci e tradimenti per le vie di Roma. Faccio una piccola precisazione per gli appassionati come me di Emily in Paris, o magari di chi si è incuriosito a questa serie. Come ogni stagione, la serie è fatta da 10 puntate, le prime 5 sono ancora ambientate a Parigi, e le altre, che andranno in onda però da settembre, sono ambientate a Roma. Vi dicevo, il reportage di Lucia Capuzzi da Haiti, lo trovate a pagina 3 dell'Avvenire. L'unica ragione è la violenza, ripete uno dei miliziani. Io combatto l'elite e i governi corrotti, non sono un boss ma un difensore della gente, dice Jimmy Cherizier. La guerra per cacciare l'ex premier Henri però ha fatto sfollare 600.000 abitanti di un paese che comunque di abitanti ne ha pochi. Ci sono rapimenti e uccisioni quotidiani, sono 5,5 milioni gli haitiani che hanno necessità di aiuti umanitari per sopravvivere, la metà della popolazione, 300.000 in più rispetto al 2023. Ci fermiamo un attimo per l'aggiornamento sulla viabilità e poi abbiamo con noi il nostro direttore Fabio Tamburini.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon Ferragosto, e buon Ferragosto al nostro direttore Fabio Tamburini, che come ci aveva promesso giovedì scorso è con noi anche oggi, e con lui vogliamo come sempre commentare la scelta delle notizie richiamate in prima pagina sul Sole 24 Ore di oggi. Buongiorno Fabio.
Buon Ferragosto a tutti.
E cominciamo direi dal titolo, che poi il dato naturalmente c'è anche sugli altri giornali. Noi a questi dati che sono arrivati ieri dagli Stati Uniti dedichiamo 2 pagine, anche perché hanno mosso tutte le borse del mondo, quindi non fosse che per quello, insomma, meritavano l'apertura del giornale.
Ma soprattutto per un'altra ragione, e cioè perché è diffusa la convinzione che finalmente la Federal Reserve americana si avvia con determinazione verso un taglio dei tassi. Io penso che questa volta ci siamo, che questa volta sarà possibile, anche perché le elezioni negli Stati Uniti avanzano a grandi passi e non è un mistero per nessuno che la Federal Reserve sta dalla parte dei democratici, anzi per la verità è Trump che sta contro la Federal Reserve, e quindi una scossa positiva all'economia può soltanto favorire il Partito Democratico, e quindi è una mossa anti-Trump che la Federal Reserve, non fosse altro perché per legittima difesa, potrebbe fare. Certo, la Fed corre un rischio, e cioè di arrivare troppo tardi, così come è arrivata troppo tardi ad alzare i tassi, con effetti un po' catastrofici, perché poi ha dovuto alzare di colpo, così adesso rischia di arrivare troppo tardi al taglio dei tassi. Perché i dati sull'inflazione lo confermano, anche l'economia americana, che a lungo ha marciato come una locomotiva, contrariamente alle economie europee, sta battendo in testa. E quindi il rischio è che questo taglio dei tassi arrivi troppo tardi.
Tra l'altro consiglio a tutti, perché poi anche a chi non è esperto di politica monetaria, o è veramente chiarissimo oggi la rubrica Falchi Colombe di Donato Masciandaro, ci spiega anche che cos'è il tasso naturale e propone appunto per il futuro un comportamento diverso delle due principali banche centrali, quelle che comunque muovono di più poi con le loro decisioni le economie del mondo, cioè Fed e BCE, e scrive: il banchiere centrale si prenda la responsabilità di definire non solo l'obiettivo inflazionistico come fa ora, ma anche il tasso reale di equilibrio, in modo che sia per tutti chiaro e trasparente quando una politica è neutrale, restrittiva o espansiva.
Insomma, ancora una volta Donato Masciandaro gliele canta e gliele suona e devo dire che l'assonanza è totale, ha proprio ragione Donato Masciandaro. I banchieri della Federal Reserve vengono pagati, e vengono pagati anche tanto, che si assumano le loro responsabilità.
Poi c'è una questione che invece ci riporta indietro di 2400 anni, ed è una curiosità, è chiaro che non è un modello da seguire, però Nino Amadore appunto ha scovato questo funzionante acquedotto costruito dai greci, che ancora funziona, e questo riporta sulla questione serissima di come migliorare la gestione dell'acqua in Italia, anche naturalmente migliorando gli acquedotti oltre che la rete, per evitare criminali dispersioni di questo bene così prezioso.
Abbiamo scelto di fare la fotografia di prima pagina bene in evidenza per due ragioni. La prima è che la siccità davvero è un nemico che si può battere, ed è un errore grave, imperdonabile, non fare quello che è necessario per sconfiggerla. E dall'altra è anche indicativo di come va il mondo. L'acquedotto che arriva dal passato funziona, quello attuale, quello che è stato fatto negli ultimi decenni, perde il 60%, in provincia di Siracusa, se ricordo bene, il 60% dell'acqua che trasporta. Quindi una vera debacle.
Tra l'altro, appunto, la siccità in Sicilia è ancora più grave che in altre regioni, colpisce tutti, le persone che ci vivono tutto l'anno, i turisti e l'agricoltura, ce l'ha spiegato il responsabile di Coldiretti Sicilia questa settimana. E Fabio, passiamo magari all'ultimo tema su cui ci eravamo confrontati. Il Sole 24 Ore ha iniziato da molto tempo un viaggio proprio nello stato dell'arte dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolare generativa, che è diventato tema di discussione da quando OpenAI ha introdotto la famosa ChatGPT, e questo viaggio continua oggi perché poi ci sono tante aziende hanno già iniziato a usare l'intelligenza artificiale per i processi appunto aziendali, e oggi ci sono altri tasselli che raccontiamo.
L'intelligenza artificiale è una nuova frontiera su cui il Sole 24 Ore, tutto il gruppo Sole 24 Ore è fortemente impegnata, perché cambia il mondo, sta cambiando il mondo, ed è proprio questo la ragione di questa inchiesta, che ormai è arrivata alla terza puntata e che oggi abbiamo messo in prima pagina, che vuole vedere che cosa sta già accadendo. Quindi è un viaggio nelle imprese. Oggi affrontiamo un caso specifico, raccontiamo un caso in cui l'intelligenza artificiale non è il futuro, non è l'immaginare cosa potrà accadere, ma è quanto concretamente già sta accadendo. Finora 3 aziende raccontate, oggi è la terza, ne faremo delle altre, perché l'intelligenza artificiale non è il futuro, è il presente. Ecco, lasciami dire in conclusione, lasciami ricordare che c'è un'occasione fantastica per le aziende, per il mondo delle imprese, con benefici per tutto il paese, di fare un passo avanti nella applicazione dell'intelligenza artificiale. È stato approvato dal governo il piano Transizione 5.0, sono tanti soldi a disposizione del mondo delle imprese per investire nell'intelligenza artificiale. Faremo 3 guide, la prima in edicola il 20 agosto, che raccontano quali sono gli aspetti fondamentali di questa normativa, che è destinata proprio alla piccola e media impresa, per investire nell'intelligenza artificiale, leggere per capire che cosa si potrà fare.
Certo. Quindi c'è l'anticipazione appunto oggi sul Sole a cura di Carmine Fattina, su queste guide, e poi martedì le prime 4 pagine estraibili dal nostro quotidiano sui nuovi incentivi. Domani non ci sarà invece il quotidiano in edicola, ma naturalmente il sito sarà aggiornato, e grazie Fabio per come sempre la tua partecipazione di giovedì. Buon Ferragosto, ma tanto poi noi ci vediamo, ci sentiamo nei prossimi giorni.
E vi lascio incrociando le dita sulla situazione della geopolitica internazionale. Sì. Il mondo ha bisogno di pace, speriamo che sia la volta buona, almeno in Medio Oriente.
Grazie Fabio, buona giornata. Torniamo con questi ultimi minuti, vi segnalo alcune altre notizie che avevo visto. In particolare oggi, secondo me, l'Avvenire è ricco di spunti. Torna sulla questione delle carceri, l'emergenza carceri, che naturalmente non va in vacanza, quindi viene un po' congelata da questi giorni che ci saranno di pausa del Parlamento e delle attività politiche, ma ci sono progetti positivi di cui si può parlare. Il Sole 24 Ore ha fatto una serie di approfondimenti sulle aziende che hanno dei progetti, dei partnership, quindi tra le aziende private e le istituzioni carcerarie, per organizzare la formazione all'interno del carcere. Ecco, oggi Francesco Dalmas su Avvenire racconta invece il caso del carcere della Giudecca a Venezia, mini alloggi e progetti sociali per detenuti. Venezia scommette sul reinserimento. Ricordiamolo ancora una volta, per chi ha una prospettiva appunto di finire la pena, quindi non naturalmente ergastolani, viene formato all'interno del carcere, poi si reinserisce nella società e i tassi di recidiva crollano. Interessante l'intervista fatta da Alberto Caprotti a Novella Caligaris, che oggi ha 69 anni. Alle Olimpiadi di Monaco del 1972 vinse 3 medaglie, e parla delle sue allora avversarie della DDR, che era la Germania dell'Est, e ricorderete tutte le infinite polemiche che avevano colpito da sempre le atlete non soltanto della Germania dell'Est, ma anche dell'ex URSS, per le accuse di doping. E in questa intervista Novella Caligaris ricorda: io non nuotavo mai alla pari, le tedesche dell'Est, questa è la sua definizione, erano da film horror. Un'altra guerra dimenticata, un altro paese, anzi addirittura ho sentito il portavoce del Dipartimento di Stato americano definirla la più grande crisi ed emergenza umanitaria nel mondo in questo momento, ed è il Sudan. Oggi l'Avvenire ricorda: in Sudan l'inferno di donne e bambini, la situazione è oltre ogni catastrofe. Secondo l'UNICEF il conflitto colpisce 5 milioni di bambini costretti a lasciare le loro case, e ha ribadito anche l'UNICEF: è la crisi umanitaria più grande al mondo in questo momento. Vi segnalo anche, sempre dall'Avvenire, un colloquio tratto in realtà dal libro pubblicato dalla Nave di Teseo tra Martin Scorsese e Antonio Spadaro, E Scorsese, che ha sempre detto di essere, di essere cresciuto in una famiglia praticante, cattolica praticante, e di essere stato influenzato nella sua vita, nel suo lavoro, da questa fede, da questa appartenenza alla fede cattolica, sono cresciuto in strada ed è lì che la fede va vissuta. Il 3 giugno e il 3 agosto, e tra l'altro si era, l'Avvenire aveva anche raccontato di questo dialogo che c'era stato in Sicilia, a nord della Sicilia, appunto tra il regista e il religioso, e ora viene un po' riassunto. Ultima segnalazione, visto che abbiamo parlato di Olimpiadi, una interessante analisi di Selvaggia Lucarelli su come durante i giochi sono stati trattati, si è discusso, si è parlato, si è criticato i corpi, e in particolare quelli delle donne, ma non solo. Scrive Selvaggia Lucarelli: giochi proibiti e squallidi sulla pelle degli olimpionici. Mai come a Parigi gli atleti sono finite vittime di una grottesca sessualizzazione tra spettatori onanisti e bufale mediatiche. Pagina 17 del Fatto Quotidiano. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora buon Ferragosto da Giulia Crivelli. Domani non ci sono i quotidiani, ma ci ritroviamo comunque dopo il GR delle 7. Faremo, scorreremo insomma le notizie sui siti, in primis quello del Sole 24 Ore, e magari ripescheremo qualche articolo che ci siamo persi o dai quotidiani o dai settimanali. Ancora un buon Ferragosto da Giulia Crivelli e un grazie a Carmelo Lauricella in regia.